Benvenuti allora per questo nuovo ciclo serale di incontri sulla storia dell'arte e l'annunzio della fede. E in particolare quest'anno vi proponiamo di riflettere su una cosa che credo sarà interessantissima: in che maniera l'arte ci obbliga, ci aiuta, ci fornisce degli strumenti per avere una sintesi, per avere un ordine, per mettere in fila le cose. Al punto addirittura vedremo che si possono usare i numeri. Gesù ha usato una numerazione, c'è cioè un A, B, C, 1, 2, 3, ci sono dei numeri che ricorrono. E che senso ha tutto questo? E vorrei partire questa sera, nell'introduzione che faccio, proprio dall'opposto, cioè se voi sentite tante persone, sembrerebbe quasi che la sintesi è una cosa pericolosa, perché avere una sintesi vuol dire essere incapsulati in uno schema e quindi si preferisce qualcosa che è sempre diverso, sempre libero, senza mai un ordine, e si dice che la sintesi fa parte del passato. Pensate quanto, per esempio, nella scuola vengono abbandonati certi sistemi, la poesia, i classici e così via, no? Cioè essere svincolati da qualcosa sembra che conferisca vivacità, calore, forza alle cose. E vorrei partire allora enunciando 7 punti sulla sintesi, così uso il numero 7, comincio a scherzare anch'io. Prima cosa, la sintesi è diversa dal sistema perché può essere calda. Cioè avere una sintesi non è avere un sistema, pensiamo a Hegel di cui parlavamo prima con Maurizio, pensate a un sistema matematico. La sintesi è una cosa estremamente viva perché è un'armonia. Prendiamo per esempio, perché è bene subito fare degli esempi, sapete che oggi è cominciato simbolicamente il 750° anniversario della nascita di Dante, 1265 d.C., 750 anni, noi non sappiamo esattamente il giorno di nascita, ma è fra maggio e giugno, no? Dante è una persona che ha messo in una sintesi l'universo intero, ma la Divina Commedia non è un libro arido, ma è un libro che ha una vivacità enorme perché nell'armonia c'è tutto, ma c'è con una forza di calore enorme. Facciamo solo l'esempio, uno degli esempi più chiari, più semplici. Voi sapete che il peccato meno grave per Dante è il peccato di Paolo e Francesca perché hanno commesso un peccato in qualche modo trascinati dalla passione, quindi è un peccato mortale perché, cosa che Benigni non spiega mai, mentre Nembrini spiega benissimo, loro si sono lasciati trascinare dalla passione, non hanno fatto un matrimonio, non volevano sposarsi, hanno rovinato la vita perché si sono lasciati trasportare dall'emozione, ma in qualche modo il loro peccato è meno grave, quindi viene visualizzato da queste persone che stanno qui sopra, sotto, volano, sono come delle foglie trasportate dagli ormoni, diremmo oggi dalla primavera, cioè non hanno una stabilità, non giungono a un amore profondo, no? E invece al profondo dell'inferno c'è l'amore, il peccato più grave, che è il tradimento di colui che ti ama. Cioè c'è di nuovo un rovinare l'amore, ma è l'amore di chi ha tradito l'amico. Cioè quello che si fidava di te, Giuda, Bruto, Cassio, il diavolo, pensate a un uomo che tradisce la persona che lo ama, che fa l'amore con una donna mentre un attimo prima è stato con un altro, e quella persona dice: ma come? Mi stai ingannando, mi dai il bacio di Giuda, no? Cioè l'amore più grave è rovinare l'amore stesso e il diavolo rovina questo amore grande che Dio ha per lui e lo distrugge, lo fa finire, no? Ecco, c'è un'armonia, c'è uno schema, se volete, no? Ma c'è una vivezza. Ecco, parlare di sintesi vuol dire non parlare di uno schema, di un sistema, o meglio, parlare di uno schema che non è un sistema, di una serie di punti che sono vivi. E infatti Dante sistema il mondo intero, ma per ogni cosa c'è un esempio vivo. Quindi voi in Dante trovate l'armonia, ma trovate anche la forza della poesia, dell'immagine, della verità e così via. Seconda cosa, la sintesi è tipica dell'uomo maturo. Se volete, per usare una parola che si usa oggi, dovrebbe essere la caratteristica dell'adulto, della catechesi dell'adulto. Perché? Perché in realtà per arrivare a essere semplici serve un cammino di una vita, e per questo poi l'educatore può educare i bambini che hanno bisogno di essere aiutati alla semplicità, perché i bambini a volte sono troppo complicati e invece è l'adulto che li riporta all'essenziale. C'è una frase che non si sa se è veramente di Voltaire, ma sembra che Voltaire abbia detto questa frase: vi ho scritto una lettera lunga perché non ho avuto il tempo di scrivere una lettera breve. Perché per scrivere una lettera breve serve molta riflessione, molta esperienza, molto cammino. Pensate a un bambino quanto tempo perde per una caramella, per avere un'ora di gioco alla PlayStation. Cioè, fa delle cose che poi se lo guarda con 20 anni di distanza dice: ma com'ero cretino? C'è gente che si suiciderebbe perché la ragazza l'ha lasciata a 13 anni e poi dopo dice: ma cosa? Cioè, l'uomo ci mette del tempo a capire cos'è che vale veramente. E la sintesi è tipica della persona che riesce a capire la vita, che riesce a sfrondare. Potremmo dire che la grandezza dell'uomo non è accumulare, ma è togliere, è sfrondare, è saper lasciare ciò che è inutile, ciò che è superfluo, ciò che non vale, no? E questo richiede un lungo cammino. Un mio amico prete diceva che la vita si può paragonare a uno straccio che all'inizio è tutto appallottolato. Cioè, quando noi nasciamo come bambini siamo pieni di pieghe, pieni di cose, di arrabbiature, pieni di fastidi. Cioè, poi pian piano, se camminiamo con Dio, la vita si stende, impariamo a non dare più peso a delle critiche, a non essere più ipersensibili, fino a che diventiamo come un panno totalmente steso, stirato, che non ha più grinze, non ha più... Cioè, la vita ci semplifica e ci porta a quella sintesi che è tipica dell'uomo adulto. Terza cosa, potremmo dire che, approfondendo questo punto, la sintesi è tipica di colui che sa cosa vale veramente. E in questo senso può educare. Nembrini ci ha aiutato a porci questa domanda, no? Sapete che il bambino ci domanda: papà, mamma, catechista, prete, tu sei felice? Quale scelte importanti nella vita hai fatto giuste? Cosa devo fare io per non sbagliare la vita? Quali sono i punti nodali? Sapere ciò che veramente vale, ciò che veramente è importante, ciò su cui cade o sta la vita. Ciò che veramente farà sì che si va nel peccato, nella morte, nella vita, nella salvezza, nella speranza. Mi sembra che di questo abbiamo tanto bisogno. Mi è capitato di recente di parlare ad un gruppo di persone in formazione verso il sacerdozio, e hanno fatto delle relazioni molto sulle questioni psicologiche, le questioni antropologiche, eccetera. Io provo a dire: ma se uno non ha una saldezza, per esempio, nella gioia di essere credente, è quella realtà che sostiene tutto quello che tu fai, e quella cosa è più importante di un atteggiamento, di un tipo, di un altro, perché quella cosa ti dà solidità. Il Papa dice nell'Evangelii Gaudium: una persona che non è convinto che con Dio, senza Dio, cambia tutto nella vita, non può mantenersi entusiasta nell'evangelizzazione, nella prova. Cioè, se le cose importanti non sono messe al sicuro, la persona è poi debole dinanzi ai problemi, e poi dopo insicura, poi dopo si scoraggia. Cioè, serve che le cose importanti siano messe al punto giusto. Quarta cosa, la sintesi è una sintesi per la quale sono importanti i contenuti. Non bastano i modi di fare, gli atteggiamenti, ma una sintesi è una sintesi anche che ti fa vedere, ti fa capire, ti fa avere il linguaggio per dire la realtà. Pensate, per esempio, una serenità di se stessi, una sicurezza, dipende dalla convinzione che alcune cose valgono. Cioè, non c'è una sicurezza di sé a prescindere di quello che realmente vale. Ma la nostra vita dipende anche dall'aver incontrato ciò che vale veramente. Pensate oggi, soprattutto nell'era di internet, per esempio, no? Dove noi siamo bombardati di miliardi di informazioni. Cioè, una persona apparentemente può sapere tutto, ma proprio per questo non sa più niente. Ricordo una volta un professore di storia famosissimo, che poi è stato anche nell'Azione Cattolica, Alberto Monticone. Lui diceva: essere uomini di cultura vuol dire non aver letto tutti i libri, che non è possibile, ma vuol dire aver letto quei libri che contano. Vuol dire saper scegliere i libri che realmente contano, saper andare a quei contenuti che realmente sono decisivi. Pensate alla scuola cosiddetta delle competenze, che tragicamente vige anche nella nuova riforma, dove invece al ragazzo viene detto che la cosa importante non è conoscere alcune cose, ma è semplicemente avere l'atteggiamento giusto. Si ripete spesso la frase: la cosa importante è avere la canna da pesca, cioè io ti devo insegnare a pescare, non ti devo dare il pesce. Questo modo di pensare è assolutamente sbagliato, perché in realtà io ti devo dare il gusto della pesca, ti devo far assaggiare il pesce buono, perché se tu non sai quale pesce vale veramente, tu non saprai cosa pescare. Non basta che tu sai come di fatto si pesca, ma è importante capire qual è il gusto di quella cosa, qual è la bellezza, qual è la bontà. Io per esempio non pescherei mai perché il pesce non mi piace, ed è un'altra questione, ma cioè serve un gusto delle cose, no? Io non posso insegnare la poesia, l'atteggiamento poetico, lo struttura di una poesia, se non prendo la poesia più bella che esiste e ti faccio innamorare di quella poesia. Cioè, perché tu impari cos'è la poesia, bisogna passare per la poesia più bella che c'è. Mi ha colpito in una scuola in cui sono stato tempo fa, c'erano dei bambini di quarta elementare che appunto già recitavano Dante, perché la maestra era appassionatissima di Dante, e come recita di fine anno stavano facendo il purgatorio, facevano l'inferno in terza elementare, il purgatorio in quarta e il paradiso in quinta elementare, e poi facevano spettacolo. E gli ho chiesto: bambini, ma perché vi piace Dante? Il bambino mi guarda e fa: perché è il più grande poeta italiano. Un altro fa: perché come lui racconta di Paolo e Francesca, e ti comincia a raccontare, perché la loro maestra di quarta elementare era così appassionata, così capace di comunicare la bellezza della poesia, che era capace di far passare quella cosa così grande. Questo è molto interessante, mi ha molto colpito la frase di un storico della matematica, Giorgio Israel, che insegna alla facoltà Guido Castelnuovo di matematica. Lui diceva: i nostri ministeri, il Ministero della Pubblica Istruzione, da un po' di decenni pensa che sia sbagliato fare dei programmi. Fare un programma vuol dire avere una sintesi, cioè lascia alle varie istituti, eccetera, la responsabilità di stabilire quali autori leggere, quali quali aspetti storici studiare e così via, no? Che cosa succede? Che siccome la scuola ha bisogno di un programma, i programmi li fanno le case editrici. Cioè chi scrive il libro di fatto detta il programma della persona, perché la scuola ha bisogno di una sintesi. Spesso nella catechesi avviene la stessa cosa, cioè la chiesa, a volte una parrocchia, eccetera, non sa che itinerario far fare ai bambini, alle cresime, al cammino degli adulti, del catecumenato, e allora che cosa si fa? Si va in una casa editrice, si prende un libro e quel libro diventa la realtà che sintetizza tutto quanto. Quinta cosa, la sintesi è il frutto dell'esperienza, proprio perché viene dalla maturità, dalla riflessione, dal cammino, dall'ascoltare gli altri. La sintesi è frutto dell'esperienza, è veramente esperienziale, e ogni persona che vuole trasmettere qualcosa si accorge man mano che cammina che l'esperienza dei secoli ha prodotto delle cose meravigliose, e se lui ne volesse fare a meno sarebbe in qualche modo perdente. Deve innovare su quello che esiste, ma quel tesoro che c'è lo deve saper coltivare. Pensate per esempio alla sintesi, poi ne parleremo all'ultimo incontro, di Fede, Speranza e Carità. Fede, Speranza e Carità è una sintesi straordinaria che noi troviamo già nel primo capitolo delle Lettere ai Tessalonicesi, cioè nel primo scritto di San Paolo del Nuovo Testamento. Quella sintesi è più intelligente di tantissime sintesi che uno potrebbe fare su un libretto qualsiasi. Pensate alla sintesi del credo, pensate ad una sintesi, una volta padre Maurizio mi raccontava che padre Filippo, noi siamo qui anche perché comincerà fra poco il 500° anniversario della nascita di San Filippo Neri del 1515, lui diceva per esempio: ci sono tre legni, c'è sempre un numero, su cui un sacerdote fa il suo servizio, il legno del confessionale, il legno dell'altare della celebrazione eucaristica, il legno della sedia dell'oratorio, dove si dà la catechesi, si fa il canto, si fa l'oratorio in musica, si fa teatro. Queste tre legni sono i legni su cui si basa tutta quanta la vita. Se uno prendesse solo la confessione, prendesse solo la messa, prendesse solamente l'oratorio, la sede dell'oratorio, il sacerdozio sarebbe mancante, sarebbe claudicante, sarebbe povera la pastorale di una parrocchia. La tradizione elabora delle sintesi che si basano proprio sull'esperienza della scrittura, dei santi, di Cristo, eccetera, e quelle sintesi, se noi le perdiamo, ci impoveriamo e la nostra mancanza di sintesi diventa una cosa, ci porta poi a brancolare nel buio, a non saper più aiutare una persona a crescere. Sesto punto, la sintesi ci mostra che la fede è semplice e ci permette di comunicare anche con persone che non sono addentro a ciò di cui noi siamo maestri, di cui abbiamo esperienza, di cui siamo profondamente intrisi, no? Mi è capitato varie volte di fare questo gioco, non lo facciamo qui perché siamo in una chiesa, siamo in un contesto diverso, ma mi è capitato di farlo sia con dei bambini, sia con dei ragazzi, sia con dei catechisti, di chiedere quanti sono i pilastri dell'Islam. Dopo pochi minuti le persone vi dicono che sono 5, e anche se non è detto che tutti ve li sanno dire tutti e 5, ma dopo poco tempo si riesce tranquillamente in 5 minuti, in 3 minuti a dire i 5 pilastri sono 1, 2, 3, 4 e 5. E poi, questo serve solo ad aprire il terreno, poi dopo mi viene a domandare, e quanti sono i pilastri del cristianesimo? E lì si vede che le persone hanno difficoltà a saper dire in poche parole, non sono state abituate a dire in poche parole il cristianesimo, per cui quando poi ne parlano, il cristianesimo appare all'uomo che non conosce la sintesi come una cosa complicatissima, arzigogolata, dove ci sono migliaia di dogmi, migliaia di regole morali, migliaia di problemi, cioè non riesce a percepire la semplicità. La semplicità che non è essere semplicisti, ma saper andare subito al cuore dei problemi. Anche nei racconti rabbinici c'è una storia molto bella di un pagano che voleva diventare ebreo, e allora va da un primo rabbino e gli dice, da Shammai, e gli dice: io diventerò ebreo se lei mi dice cos'è l'ebraismo nel tempo in cui sto con una gamba sola a terra e con un'altra alzata, cioè in poco tempo, perché una persona non può reggere tanto tempo. E allora il rabbino Shammai dei tempi di Gesù dice: ma non è possibile, ci sono tutti i precetti della Torah, ci sono tutti i comandamenti, ci sono tutti quanti i libri biblici, io non posso dirti in pochi minuti quello che è la fede. E allora la persona però non si scoraggia, va dall'avversario, diciamo, di scuola teologica, Hillel, e gli dice: qual è tutta quanta la legge? Hillel in quel caso gli dice: fai all'altro quello che vorresti fosse fatto a te, questo è tutto quanto il comandamento. La stessa domanda è quella che viene posta a Gesù: maestro, qual è il più grande comandamento? Vedremo pian piano che Gesù ha saputo sintetizzare tutta quanta il mondo di Dio, tutto quanto l'amore, tutta la speranza dell'uomo. Qual è il centro, il cuore? Come si può dire in poche parole tutto quanto? E il settimo punto è che questo è ancora più importante oggi in un contesto di annunzio. Cioè è ancora più importante oggi quando la persona che è dinanzi a noi non ha una conoscenza, non ha dei pregiudizi, ha una visione distorta, ha una confusione fra la religione, l'ateismo, un'altra religione. Quale sintesi è possibile oggi per aiutare una persona a capire qualcosa che lo introduca, che lo faccia entrare, che gli dia una chiave per entrare dentro il grande mistero del cristianesimo? Pensate, solo per fare tre battute sui papi, pensate Papa Francesco quando dice nell'Evangelii Gaudium che la catechesi oggi deve riscoprire l'essenziale, deve andare al cuore. Pensate a Papa Benedetto quando diceva Logos Agape, quando diceva le tre encicliche, due sue e poi una di Francesco, fede, speranza e carità, cioè ha voluto che l'intera Chiesa riflettesse su fede, speranza e carità. Pensate a Papa Francesco quando dice dinanzi alla famiglia tre parole: scusa, permesso, grazie. Cioè la possibilità di dire qualcosa che si può capire, afferrare, ci si può lavorare, ci si può girare intorno avendolo tenuto dentro di noi. E allora veniamo al primo tema di questa sera, anche qui dico una parola e poi lo vivremo proprio attraverso le opere. In questa prima sera, ne vedremo tanti aspetti di questa questione della sintesi cristiana, vogliamo affrontare un tema appunto apparentemente difficilissimo e in realtà semplice: come presentare la Bibbia, come l'arte è riuscita, e a partire però dalla liturgia, dall'esperienza di fede, dalla catechesi, dalla preghiera dei santi, a presentare in maniera semplice quello che è l'immensità della grandezza della scrittura. Prima cosa importante di questa seconda parte. Sapete che il postmoderno, il tempo in cui noi viviamo, che riceve questa etichetta a partire da un filosofo degli anni 60 che si chiamava Jean-François Lyotard, lui diceva che il nostro tempo si caratterizza per la fine delle grandi narrazioni, cioè la fine di un'idea che le cose abbiano la possibilità di un senso, possono essere legate l'una all'altra. Perché Lyotard diceva questo e perché questo è vero anche oggi? Pensate per esempio all'idea del progresso, dell'illuminismo, no? Cioè l'idea degli illuministi era che man mano che la medicina avanzerà, man mano che la filosofia avanzerà, man mano che le scienze sociali avanzeranno, man mano che la politica stabilirà un sistema di elezione migliore, che i parlamenti funzionano, pian piano noi risolveremo la malattia, l'ingiustizia, le tensioni sociali. E noi ci accorgiamo invece che questa grande narrazione, che la storia va verso il meglio, è fallimentare. Pensate per esempio all'ideologia marxista. L'ideologia marxista è una grande narrazione. Nella lotta di classe pian piano si va, attraverso la tesi, l'antitesi, la sintesi, si va di generazione in generazione fino a arrivare per forza di cose alla società capitalista dove tutto quanto sarà perfetto. Pensate all'idea darwinista di una selezione naturale in cui pian piano gli organismi vengono selezionati a partire dall'ambiente che seleziona l'organismo più adatto, no? E noi man mano che andiamo avanti ci accorgiamo che la storia invece torna ad odiare, torna a sgozzare, torna al genocidio, torna alla morte, torna... Perché questa grande narrazione non è reale, non è vera, è una illusione dell'uomo di governare la storia con un'idea che porta la storia verso il meglio. Ma la Bibbia allora che cos'è? La Bibbia è una serie di piccoli frammenti, di piccole narrazioni, o la Bibbia è veramente una grande narrazione, anzi è l'unica grande narrazione che tiene in piedi la storia intera? Pensate, cominciamo a dire una parola su una parte che Padre Maurizio non parlerà. Pensate che negli affreschi, negli ovali e poi nelle parti alte, nelle tele alte, è raccontata anche in questa chiesa dalla creazione degli angeli, la caduta degli angeli, Adamo ed Eva, la risurrezione dei morti, la manna nel deserto. È raccontata tutta la storia da quando l'uomo viene creato fino al giudizio universale. Pensate alla Cappella Sistina, noi la vediamo di solito vedendo dei particolari, no? C'è questo, c'è la creazione dell'uomo. Secondo me la cosa straordinaria della Cappella Sistina è che prima di essere meravigliosa nei suoi particolari, è un insieme dove tu hai la creazione del mondo in alto, hai sulle due pareti l'Antico Testamento e il Nuovo, che è il compimento, cioè quello che avviene nell'Antico si compie nel Nuovo, esattamente come qui abbiamo l'Antico Testamento da questa parte e il Nuovo Testamento lì in alto. E poi ha il giudizio, il momento in cui i poveri saranno salvati, le persone uccise nel genocidio ritroveranno giustizia, in cui i cattivi saranno giudicati, in cui chi ha odiato, chi ha rubato i soldi agli altri, sarà dinanzi al cospetto stesso di Dio, no? È questa storia totale guidata da Dio che fa dire: ma allora anche la mia piccola vita è un frammento di qualcosa che ha un senso. È un piccolo tassello, ma di una storia che non va verso il niente. È un piccolo tassello di un significato, di una provvidenza che guida intera la storia. E in questa storia, quello che tiene unito è quello che, lo vedremo poi altre volte, la tipologia. Per esempio qui abbiamo la manna nel deserto e qui abbiamo la comunione degli apostoli. E l'abbiamo la comunione degli apostoli perché vicino c'è l'altare, cioè sono le due ultime opere in alto, perché da queste noi arriviamo all'altare dove si celebra l'Eucaristia. È come se l'arte volesse dire: vedete, il popolo sapeva che c'era bisogno di un pane, sapeva che la vita aveva bisogno di qualcosa che ti nutre, aveva bisogno di una cosa che ti sostiene, ma ecco che questo pane viene donato veramente da Cristo, ed ecco che questo pane arriva a noi ogni volta che noi celebriamo la messa. E allora l'Esodo non è solo un pezzo antico che sta lì, una storia messa lì senza, ma è un modo con cui Dio ci prepara a capire che noi abbiamo bisogno di un pane che è un pane straordinario, che è il pane della sua volontà, della sua presenza, della sua gioia, il pane della fede, il pane che è Cristo stesso che viene in mezzo a noi. E veniamo agli ultimi 5 minuti, proprio ai misteri. Oggi vogliamo affrontare questa cosa semplicissima: come la storia è una e il catechista e l'artista cerca di mostrare come c'è un filo che la tiene unita, c'è un filo che abbraccia Abramo, Isacco, Giacobbe, Mosè. Non racconta Abramo, non racconta Isacco, ma racconta un filo che pian piano si dipana per arrivare all'incarnazione e per mostrare che questo evento dà una speranza sconfinata, cioè annoda ogni piccolo aspetto della vita. C'è un altro nodo che questa Chiesa ci aiuta a vedere: il fatto che noi in una pala d'altare siamo obbligati a mettere tutti i racconti dei vari Vangeli. L'esegesi storico-critica ci ha abituato a leggere Luca da una parte, Matteo dall'altra, Giovanni dall'altra, Marco dall'altra. Spesso nella catechesi noi prendiamo un Vangelo, facciamo leggere ai bambini, per esempio, il Vangelo di Marco, il Vangelo di Luca, il Vangelo di Giovanni. Invece la tradizione della Chiesa e il catechismo della Chiesa Cattolica fa questo: usa la parola mistero. Cos'è, per esempio, il mistero dell'ultima cena, quello che noi vediamo qui, Gesù che dà la comunione agli apostoli? Il mistero dell'ultima cena non è Marco, Matteo, Luca, ma è ciò, l'evento reale che i quattro evangelisti ci raccontano e che è il senso e la realtà profonda di ciò che avviene. E quando una persona penetra nel mistero di quello che è realmente avvenuto e di cui i quattro evangelisti, ognuno con un suo particolare, ci aiuta a capirne il senso, noi entriamo nel mistero stesso. Non entriamo nella lettera, nel racconto del mistero, ma entriamo proprio in ciò che è avvenuto, in ciò che ci nutre, in ciò che ci dà la vita. Pensate, un autore non può dipingere solamente una pala d'altare secondo quello che ne ha detto Marco, quello che ha detto Luca, ma lui prende tutto ciò che la sua sapienza gli detta, tutti quanti i Vangeli, tutto ciò che i padri della Chiesa hanno detto, e lo mette dentro quel quadro perché chi vede quell'opera possa capire il mistero di Gesù. Abbiamo tanti modi di rappresentare i misteri. Pensate, per esempio, i 15 misteri del Rosario, che ora sono diventati 20 misteri. Quei 15 o 20 misteri ci dicono l'essenziale della vita di Gesù. Noi potremmo fare tappa dopo tappa tutto questo e avremmo la storia intera di Gesù in 20 frammenti, in 20 scene che sono un'unità totale. Pensate a questa chiesa, che è un ciclo pittorico nelle sue cappelle laterali, adesso la vedremo, è un ciclo della Controriforma, completamente, dove abbiamo Caravaggio insieme a Barocci, insieme a Cavalier d'Arpino, sono pittori dello stesso ambito culturale, che lavoravano insieme negli stessi anni e che hanno dipinto queste tele confrontandosi fra di loro. Se uno padre Maurizio adesso ci spiegherà, pensate che lui riesce a, per esempio con i suoi bambini, a fare il Nuovo Testamento fermandosi una volta a settimana su un'opera, e alla fine, avendo attraversato tutte quante le tele, il bambino possiede la storia della vita di Gesù perché l'ha vista nelle opere che abbracciano tutta quanta la Chiesa. Pensate infine alla liturgia, che è all'origine di tutti questi modi di sintetizzare. Voi sapete che gli ortodossi hanno proprio le 12 feste, hanno per esempio un'icona delle 12 feste, in realtà sono di più, ma pensate alla liturgia cattolica che ha la Pentecoste, l'Ascensione, cioè l'Ascensione e la Pentecoste, cioè il ciclo delle feste è la comprensione che la Chiesa ha che tutto il popolo deve celebrare quel mistero. Quel giorno ci si ferma tutti quanti su un mistero. Ci si ferma per esempio fra poco sull'Ascensione, poi sulla Pentecoste, e quel mistero, entrare in quel mistero attraverso la liturgia, permette di entrare nel giro di un anno nell'intera storia di Dio. Per cui chi realmente ha capito l'anno liturgico, ha capito i misteri di Cristo ed è entrato nel mistero stesso di Cristo. E adesso allora ci aiuterà più concretamente padre Maurizio, io lo ringrazio che ci ospita. Lo ringrazio perché mi è carissimo amico e perché nella nostra amicizia ci aiutiamo ad amarvi anche, a volere bene a questa città e a fare quello, il compito che il Signore ci chiede. E sarà lui a guidarci in questa chiesa, appunto con l'esperienza che ha, aiutandoci a fare questo cammino. Ci alzeremo anche perché cammineremo nella chiesa e quindi vi ringrazio di essere qui e di poter ascoltare il grande PM.
Abbiamo parlato di sintesi, la sintesi ha in sé un elemento, cioè la sintesi implica necessariamente una scelta. Io ho 30 minuti e quindi 30 minuti potrei ammazzarvi 4 ore, ma devo scegliere cosa dire in 30 minuti. Quindi la sintesi implica sempre un aspetto faticoso, che è quello della scelta. L'immaturo è uno che non sceglie mai, che è uno che a me piacerebbe dire tutto, che vuole sbrodolarsi a dire tutto e alla fine perde l'essenziale. Quindi bisogna avere un orologio in mano, sapere gestire il tempo, considerare il tempo, la storia, il momento della giornata delle persone e andare diritti all'obiettivo. Allora, di che cosa parleremo oggi, cioè presentando questa chiesa? Questa chiesa, penso che, se, e spero proprio di farcela, vorrei dirvi l'inizio e la fine di questa chiesa, perché questa chiesa ha una sua dinamica, ha una sua struttura, inizia in un punto e finisce in un altro punto. Quindi questo è il primo. Vorrei far vedere l'inizio e la fine e poi tre opere fondamentali per vari motivi che vi indicherò. Allora, quello che diceva Don Andrea, cioè questo è una sintesi, è un ciclo pittorico, quello delle pale d'altare, che è profondamente unitario. E questo mi permetto, tanto io non ho nessun merito, però ho un debito di gratitudine nei confronti dei padri del passato, dei miei confratelli del passato, perché questa cosa l'hanno pagata, nel senso che l'hanno difesa, l'hanno voluta, era volontà di San Filippo. È intelligente questa chiesa. E per essere così intelligente, i padri hanno dovuto anche soffrire delle cose, perché per mantenerla così come l'avevano pensata, hanno dovuto rinunciare al fatto che c'era il nobile che pagava per la cappella e allora magari avrebbe gradito che fosse rappresentato il santo patrono della sua famiglia. E no. Volevano magari alcuni che, per visto che pagavano per che forzare la mano a questa unità tematica, e i padri hanno resistito sempre in modo molto forte, e quindi questa chiesa ha una unità di tema che è tutta centrata sulla figura di Maria. È la vicenda dei misteri di Cristo, però con sempre presente Maria, anche con qualche forzatura biblica, perché c'è Maria anche nella ascensione di Gesù al cielo, quindi l'hanno messo dentro anche Maria. E abbiamo quindi, dalla presentazione di Maria al Tempio, La struttura dinamica ve la faccio vedere con un gesto, si comincia da qui, si va a tutti gli cappella per cappella e si arriva in Dio alla cupola. Quindi una struttura elicoidale. Capite? Cioè, questo secondo me è sintesi. Cioè voi in un momento avete la struttura di chi sta chiedendo. Si parte da qui, si percorre come una spirale e si arriva nella cupola in Dio. Bene, ci spostiamo e andiamo davanti al quadro della presentazione di Maria al Tempio. Forse il modo migliore per vederlo è stare appunto lì, avvicinarsi dopo, dove c'è ogni tanto c'è qualche riflesso. Non per andare solo sui sentimenti, quindi per emozionare, però un po' di emozione ogni tanto non fa male. Questo quadro non lo vide San Filippo perché fu consegnato nel 1603 e San Filippo nel 1595, però gli occhi di San Filippo si posarono su queste due statue. San Pietro, lui le vide. A me piace sempre quando dico ai bambini dire: voi fissate gli occhi su queste statue. Queste statue San Filippo le vide. San Filippo Neri, che è là in quella cappella, vide queste due statue. Una considerazione sembrerà banale, io mi rendo conto che alcune cose sembrano banali, però l'ideologia in tanti campi è così potente, così forte, che anche dire una cosa che sembra banale in realtà appare come provocatoria. Dovete considerare sempre che questi quadri non sono fatti per dei musei. In un museo non ci stanno bene per niente, perché il pittore che li ha dipinti con una intenzionalità e con una committenza. Cioè, davanti a questi altari bisognava celebrare la Santa Messa, e chi ha composto il quadro, chi l'ha dipinto, lo sapeva. Di solito questo è rarissimo che si sente un critico dire che per capire l'intima struttura del quadro tu devi sempre pensare a questo. Se tu non consideri questo, non ci capisci niente di questo quadro, perché questo quadro è nato così. Per questo l'ostia consacrata al corpo di Cristo vivente va a sovrapporsi al centro del mistero di questo quadro. I bambini questo lo capiscono perfettamente. Qual è il centro? Federico Barocci, poi si possono dire tutte le cose che io non so dire, però i colori di Federico Barocci, questi colori molto particolari, neri, questo rosso tutto suo che compare, la struttura di quest'opera, il fatto che, questo lo dico sempre ai bambini, è impressionante vedere la cesta qua dietro al Sacro Cuore di Gesù, c'è questo cappello che chiaramente non è un cappello dei templi di Maria quando viene presentata al tempio, a dirci, o gli animali di Federico Barocci, gli animali sono sempre rappresentati con una bellezza commovente, con un realismo impressionante, a dire che questi misteri sono decisivi per il presente, non sono dei misteri conclusi nel passato, non sono una rievocazione del passato, ma sono qualcosa che è decisivo e che sta avvenendo oggi e che è contemporaneo, perché uno che guardava il quadro vedeva dei particolari che erano contemporanei a Federico Barocci, comunque quelli che io sto guardando, per esempio certi abiti. Maria che si presenta a te, che da piccola si consacra. È impressionante perché la posizione del corpo tutto trasmette l'abbandono a Dio, la voglia, la volontà di consacrarsi a Dio. E allora ricordare a tutti noi la grandezza spirituale dei bambini, e questo consegna a Dio, lei lo fa da bambini, da ragazzini, il fatto che Dio prepara il suo ingresso nella storia, non entra come un ferro caldo nell'acqua, ma prepara questa storia ed è preceduta dalla libera consegna di sé da parte di una ragazzina, di una bambina. Il valore della vita, perché Maria viene presentata al tempio come la presentazione al tempio, riconosce che la vita è un dono, mai inserita dentro di una storia che la precede, e in un certo senso però già in questo momento noi vediamo che questa storia ha un momento fondamentale, l'incarnazione è preparata, è preceduta. Dire ad esempio ai bambini il valore spirituale della vita, che già da piccoli avvengono le cose decisive. Noi abbiamo un'idea sbagliatissima, pensare che è da grande che avvengono le cose decisive, è tutto sbagliato. L'infanzia e l'adolescenza sono anni in cui avvengono delle decisioni fondamentali. Dire questo a un bambino può cambiare la vita, avere questa, veramente questa impostazione. Un catechista che è convinto che da come parlerà dell'infanzia può cambiare e svoltare la vita di un bambino. Già da piccoli si può vivere la santità. Consacrarsi a Dio è una scelta del cuore che può venire sempre attorno. Passando davanti agli altri quadri, io volevo solo poco scusa perché gli accendi, poi passando davanti potete anche. Questo quadro vede San Filippo con i suoi occhi. Mi piace sottolineare come, oltre agli aspetti degli elementi chiaramente del Cinquecento a livello di ambientazione, abbiamo in questo quadro la Santissima Trinità, Padre, lo Spirito Santo, il Figlio che è già nel grembo di Maria. La posizione del corpo si ripete, l'eccomi di Maria, in tutti i quadri c'è questo eccomi che si ripete continuamente. Questo invece, questo quadro è, possiamo dire, uno dei più importanti della Chiesa Nuova, ancora Federico Barocci, questo nobile San Filippo, perché fu consegnato e collocato qui nel 1586, anzi, il Bacci racconta che questo era un quadro che era collocato vicino al confessionale di San Filippo e più di una volta lo trovarono, diciamo, imbambolato in estasi davanti a questo quadro per la sua, non so, questo era, possiamo dire veramente, questo era il quadro preferito di San Filippo. Il mistero che viene raffigurato, la visitazione, l'incontro tra Maria e Elisabetta, se voi ritornate a quello che ho detto prima, pensate al momento della consacrazione. Nel momento della consacrazione, dov'è che va a posarsi lo sguardo? Su quelle due mani che si vedono. Il centro tematico, il centro del quadro sono due mani, ma perché Elisabetta è una regione di Maria che si esiste ancora una qualità in particolare, che sono in particolare della creazione, di quelli che non cambia il cesso con le l'adorazione di immagini, due particolari che permettono veramente di entrare nel mistero di questo quadro, nel mistero di questo quadro. ai piedi di Gesù la corona è stata tolta dalla testa. Quindi, al di là delle apparenze fragili, il Signore è il Re dei Re, e sopra di lui l'edera, che è il simbolo della vita eterna, di un verde per una vita che non muore mai, che non muore mai. Sì, perché più c'è Gesù, se siamo dalle altre, forse presentazione di Gesù al Tempio, poi l'ultimo, poi abbiamo l'infanzia di Gesù, poi si conclude. E guardate, è impressionante vedere quali sono i quadri, vederli anche, perché da una parte Gesù viene presentato al Tempio e dall'altra. Continua la storia e con sempre i misteri di Gesù, in Gesù e Maria.
Questo quadro di circolazione
è un quadro che Filippo, San Filippo vide, e è stato un quadro che riscosse un grandissimo successo, fu copiato moltissimo, e un quadro veramente famoso. Per dire un particolare, così diciamo, troppo semplice, ma se parlo così mi sentite? Anche a me dava fastidio. Bene, ecco, così mi sento molto più a mio agio rispetto a questo. Per sottolineare quanto importante e fino a che punto arrivasse la committenza, cioè i padri quanto fossero coinvolti, abbiamo la testimonianza che c'era un padre, Agostino Velli, che era sosteneva che in questo quadro c'era troppo sangue, e quindi in particolare queste gocce di sangue che cadevano per lui erano eccessive, e quindi c'era un dibattito interno alla comunità se dovessero essere raffigurate così. Scipione Pulzone alla fine diede ascolto agli altri padri, la maggioranza che decise, quindi da noi ogni decisione viene presa in questo modo democratico per votazione. Agostino Velli perse la sua dibattito e in questo dibattito perse e passò la linea degli altri padri. Ricordate che era vivente San Filippo, e quindi anche questo particolare, questi sono solo dei particolari, per dire il livello di libertà che c'era all'interno della congregazione. Non è che vivente San Filippo si faceva come... cioè l'idea complessiva della Chiesa è stata rispettata, e anche morto San Filippo. Quindi vedendo questi quadri, potete quante cose poi si possono dire, quante idee sciocche che ci sono. Non so, pensate al film Preferisco il Paradiso, nella fiction che hanno fatto, dove la chiesa è una chiesa romanica. Questa è la chiesa di San Filippo, voluta così da San Filippo. A noi ci piacerebbe immaginarci un altro San Filippo, ma il vero San Filippo era all'interno di questa sensibilità, e nella scelta dei quadri ha avuto veramente, li ha visti, la maggior parte di questi quadri li ha visti. Un particolare dal punto di vista della trasmissione della fede, Maria Maddalena, quello che stupisce di questo quadro, anche a livello dal punto di vista iconografico, è lei che con i suoi capelli integralmente cinge tutta la croce e arriva ad asciugare i piedi, cioè non semplicemente asciuga il sangue, proprio avvolge. E trovo che sia significativo che noi vediamo nei Vangeli della Resurrezione come quello di apparire risorto per primo a Maria Maddalena è una scelta esplicita di Gesù. Gesù avrebbe potuto apparire risorto quando c'erano Pietro e Giovanni. Aspetta che vadano via Pietro e Giovanni per apparire per primo a Maria Maddalena. Sembra veramente che Gesù abbia scelto il criterio, non si sa qual è il criterio di questa prima apparizione, però chi è più amato che Maria Maddalena abbiamo amato moltissimo Gesù ed è ancora più offensive sono le ipotesi di una non purezza di questo amore, sono ancora più offensive visto che la tradizione della Chiesa ha sempre trasmesso questo grande amore di Maria Maddalena per Gesù, ma che naturalmente cioè Gesù viveva quello che chiedeva agli altri, si chiedeva chi guarda una donna per desiderarla nel suo cuore ha già commesso adulterio con lei, figuriamoci se lui che aveva detto una cosa del genere poteva per primo avere un rapporto ambiguo con Maria Maddalena. Questo è il quadro, un altro quadro invece su cui volevo soffermarmi un attimo. È stato dipinto nel 1604 da Caravaggio, naturalmente questo è una copia perché l'originale ci è stato rubato da Napoleone quando è venuto, ha rubato questo quadro, poi quando è stato restituito non è più stato restituito alla Chiesa Nuova, ma a mio avviso io sono molto contento di questo, perché questo permette alla Chiesa Nuova di essere una chiesa dove tendenzialmente si può ancora pregare, altrimenti ci fosse un Caravaggio sarebbe come San Luigi dei Francesi, quindi sarebbe molto complicata. Io personalmente sono più contento così. Anche per quanto riguarda questo quadro, fu decisivo il rapporto e la committenza. Cioè, i padri erano molto, lo vedremo particolarmente con Rubens, che rifiutarono, cioè, erano molto esigenti. Questo che cosa dice a noi sacerdoti? A noi ci dice, oggi abbiamo un atteggiamento molto strano nei confronti dell'arte, cioè noi dobbiamo quasi necessariamente adeguarci a qualsiasi realtà artistica venga prodotta, come se tutto andasse bene per una chiesa. In realtà i padri erano molto decisi, avevano le idee molto chiare e con Caravaggio non ci furono grossi problemi, con Rubens sì, cioè ci furono in particolare invece dei problemi col Cavalier d'Arpino, per cui l'ultimo quadro, quello di l'incoronazione di Maria, ci mise tantissimo a consegnarlo, poi non andava bene ed effettivamente, se vogliamo essere onesti guardandolo, non è un grandissimo quadro, forse uno dei più brutti del Cavalier d'Arpino. Questo quadro, cosa sottolineare? Mi avvicino perché ancora più fondamentale sempre ricordarci quello che abbiamo detto, che davanti a questi quadri, se ce lo dimentichiamo, si perde veramente. Davanti a questi quadri viene celebrata la messa. Immaginate il sacerdote al momento della consacrazione, il corpo vivente di Cristo, l'ostia consacrata, va, c'è tutto un gioco di sguardi, cioè il fedele che guarda il corpo di Cristo vivente incrocia lo sguardo di Nicodemo che sta guardando lo stesso corpo di Cristo ed è proprio uno scambio di sguardi dove qua si dice vedete Nicodemo che interpella, cioè tutti i ragionamenti che voi troverete sono dei ragionamenti come se Caravaggio avesse dipinto per interrogare direttamente uno che era a un museo a guardare un quadro. Caravaggio ha dipinto un quadro sapendo benissimo cosa avveniva davanti a questo quadro. Non poteva dipingerlo senza contemplare che in quel momento gli sguardi si incrociavano, ma durante la celebrazione della Santa Messa. Quindi, tra lo sguardo del fedele che partecipava alla Messa e lo sguardo di Nicodemo, in mezzo c'era qualcosa. Ed era il corpo vivente di Cristo. E quindi Nicodemo interroga, sicuramente interroga chi guarda il quadro, ma interroga chi guarda il quadro non rispetto in modo diretto rispetto a un'opera d'arte, ma in modo mediato, e in mezzo c'è il corpo vivente di Cristo. E dire lo vedi, lo riconosci, che colui che è vivo nelle mani del sacerdote è colui che io sto tenendo in questo momento morto. Morto e risorto. Nella Chiesa Nuova non c'è un quadro della risurrezione. Ma la risurrezione è solo accennata, annunciata dal braccio di Gesù che tocca questa pietra, che dove l'attenzione va a questo angolo. Cristo è la pietra angolare e da Cristo pietra angolare sorge questa pianta che purtroppo nell'originale è molto più verde, molto più bella, ma in questa copia orrenda è tutta scura, non si vede. ma la risurrezione, da questa morte rinasce la vita. Vedete come Maria, ormai invecchiata, con la posizione delle mani raggiunge tutto il corpo di Cristo. È una citazione chiaramente della Pietà di Michelangelo. Alcuni dicono che il Nicodemo nel volto di Maria ci sia una dedica. Ancora una volta Maria Maddalena, Maria di Cleopa con le mani alzate in questo grido disperato, Giovanni che tiene il Signore, guardate la bellezza della mano che tiene e si appoggia sul costato di Gesù. Gerolamo Muziano, questo quadro invece lo vide San Filippo Vivente, solo un particolare, cioè la presenza di Maria, che non è, insomma, non è biblica, e faccio solo notare che Gesù ascende con i segni della passione nei piedi, nelle mani, e come un particolare che è importante sottolineare, tutti gli occhi dei discepoli siano segnati dalle lacrime, cioè la passione è ancora lì, anche nel momento della gioia c'è ancora i segni della passione, ma anche proprio negli occhi di Maria e negli occhi dei discepoli. Maria continua a mantenere questa posizione di abbandono, di eccomi. È importante raccontare come Maria, che è regina di tutti i santi, madre di Cristo, madre della Chiesa, madre di ciascuno di noi, è presente sempre in tutti i misteri di Cristo, ed è presente, quindi noi che siamo corpo di Cristo, presente in tutti i misteri della nostra vita, ed è pronta ad accompagnarci come madre, a insegnarci, accompagnarci nel dire il nostro eccomi nei vari momenti della vicenda, lieti e meno lieti. Quindi si passa dall'assunzione di Cristo, l'ascensione di Cristo al cielo, e dall'altra parte Gesù che nasce, e ciò che è tutto si tira. Ci tengo a questo punto, passiamo velocemente davanti a questi quadri, non dico nulla, e ci portiamo davanti al presbiterio. La presentazione di Maria, tutti i misteri della vita di Cristo, con la presenza di Maria, con il sì di Maria, l'eccomi di Maria, fino ad arrivare, dopo la Pentecoste, Maria assunta in cielo, l'anima e il corpo, Maria incoronata. Ma tutto questo è raffigurato anche nel presbiterio. Io penso che questo presbiterio lo vedo anche qui per esperienza, l'esperienza di quando lo spiego ai bambini, l'attenzione che hanno. Tenete conto che veramente pure questa è stata una sintesi nella sintesi, perché con loro questo è il programma di tutto l'anno. Cioè noi settimana dopo settimana ci fermiamo e anche assaporiamo mistero dopo mistero. Io ho dovuto decidere in mezz'ora di fare una velocemente, solo per capire la struttura di questa chiesa e vedere dove va a finire. Nell'ovale, soprattutto nell'ovale, non è stato rubato da Napoleone perché sulla vagna non potevo portarlo via, e Maria, madre di Dio, nell'ovale, c'è dietro questo ovale che con un meccanismo elettronico sale e scende. Durante le feste scende e fa vedere l'antico quadro. Possiamo prendere il comando, per via, ve lo faccio vedere per chi non ha mai visto. Cristo nasce, Maria, madre di Dio. Cristo 1608, realizzato da Rubens. 1615, il crocifisso sopra. Cristo nasce, Cristo muore. Dalla nascita e dalla morte di Cristo, dalla risurrezione di Cristo, che si apre come un'esplosione, è la risurrezione di Cristo che coinvolge la carne umana, per prima quella di Maria con tutti i santi, che avviene assunta in cielo in anima e corpo, dove è chiarissimo che l'assunzione di Maria in anima e corpo deriva dalla croce di Cristo. E per non lasciare dubbi, la carne umana, in anticipo, viene portata all'interno della Santissima Trinità, dove c'è il Figlio che con la mano indica al Padre gli strumenti della passione, e in alto, nel cupolino, proprio Spirito Santo. Maria, e quindi con lei noi, la carne umana, per il mistero della morte e della risurrezione di Cristo, assunta in cielo, in anima, corpo, regina di tutti i santi, di tutti gli angeli, viene inserita all'interno della vita intima di Dio. E tutto questo mistero viene visto come un triangolo che esplode verso l'alto, ritorniamo vivente e presente nel tabernacolo, che è stato realizzato sul disegno di Ciro Ferri nel 1673. Tutti gli affreschi sono di Pietro da Cortona e sono stati realizzati dal 1648-1665. Quindi tutte queste sono del 1608-1615 il crocifisso, 1648-1665 per ultimo il tabernacolo, dove tutto questo mistero, il mistero centrale della nostra fede, è vivente, adorabile, è disponibile e presente, ora, adesso, in questo momento tutto questo per noi attraverso questo cibo è il vero farmaco dell'immortalità, è quello che rende eterna anche la nostra carne. In Maria tutto questo è stato anticipato. E quindi questo è veramente in mezz'ora il cuore della nostra fede, di più non si può dire. Tutto unito a partire dalla vera libertà di Maria. Anche questo è un elemento fondamentale, questo quadro, la posizione di Maria, di più ci parla di una vera libertà. La posizione del corpo di Maria non ci dice che non è scontato questo sì da dire a Dio. Cioè, per tutti noi, come per lei in tutti i quadri, c'è una scelta, cioè lei ci sostiene in questa scelta di una vera libertà. Non si entra in paradiso e non si entra nel mistero, non si viene coinvolti, ecco, dal fatto della morte e risurrezione di Cristo nostro malgrado. Non è un qualcosa di magico. Anche questo ci descrive teoricamente questa Chiesa. C'è sempre il coinvolgimento della nostra libertà.
Ringraziamo Padre Maurizio, ma gli chiediamo di vedere il meccanismo elettronico e vi chiediamo anche, perché poi ci salutiamo qui, se ci aiutate a portare in giro i manifesti per i prossimi incontri. Il prossimo sarà, se non sbaglio, a San Sebastiano, dove parleremo del settenario delle sette chiese del Padre Nostro, e poi proseguiremo pian piano. Vi daremo anche la prossima volta, perché non abbiamo fatto in tempo, il foglio per iscriversi per chi ha piacere di venire all'itinerario a Orvieto e a Bolsena, dove rifletteremo sui sette sacramenti. Ci sarà lì Monsignor Tuzia, entreremo nel Duomo di Orvieto, però dobbiamo prima finire l'organizzazione con i pullman e così via. E intanto grazie di questa sera. Grazie a te.